Newsline Sera.
Le 18:44 minuti, la newsline di questa sera, martedì 14 luglio. Bentrovati da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Come avete sentito nelle anticipazioni, 14 casi di scabbia sono stati notificati all'igiene pubblica dalla ASL Toscana Centro tra gli ospiti e gli operatori dell'RSA Villa Solaria di Sesto Fiorentino. Riguardano 8 operatori, 6 ospiti su un totale di 62 ospiti e 35 operatori della struttura. Le prime segnalazioni arrivate dai medici di medicina generale risalgono al venerdì scorso. Per i casi sono già stati effettuati i trattamenti terapeutici prescritti dai medici di famiglia, mentre gli ospiti contagiati sono stati isolati in camere da 2 posti letto con l'obbligo di restare in stanza senza accesso agli spazi comuni. Le loro condizioni di salute comunque non destano preoccupazione. È in corso l'organizzazione della profilassi con farmaci per bocca e topici, che sarà estesa a tutto il personale, a tutti gli ospiti della struttura di proprietà del comune di Sesto e gestita dalla cooperativa Proges. Caso di dengue invece a Livorno. Si tratta di un paziente livornese trentenne rientrato da un viaggio nel sud-est asiatico, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale cittadino. Il comune ha avuto oggi la comunicazione dalla ASL avviata alla disinfestazione delle zone adiacenti alla struttura sanitaria, ma come prevede la normativa l'ASL ha prescritto al comune di effettuare una disinfestazione urgente per emergenza sanitaria. Le zone individuate sono l'area intorno all'ospedale, compreso il parco Pertini, e l'area intorno a via La Marmora nel raggio di 200 metri. Il parco oggi è rimasto chiuso. Nel giorno in cui 34 istituti penitenziari italiani di 29 città sono stati visitati da delegazioni composte da rappresentanti dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, anche quello di Sollicciano ha aperto le porte al garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani, oltre a vari rappresentanti delle istituzioni, all'abate di San Miniato Padre Bernardo Gianni. Confermato lo stato di degrado ambientale della casa circondariale, la delegazione, che ha incontrato alcune persone recluse, ha parlato di proposte urgenti da portare in consiglio regionale e delle richieste della direttrice di avviare percorsi formativi per garantire un futuro migliore in uscita. Sandra Salvato ha sentito il presidente onorario della società della ragione Franco Corleone, il garante Giuseppe Fanfani e lo stesso padre Gianni. Sentiamo.
Noi abbiamo le proposte per risolvere il problema del carcere, abbiamo le proposte per risolvere il problema del sovraffollamento, abbiamo le proposte per cambiare la vita in un'istituzione totale. Queste proposte sono ferme perché si scelgono, addirittura abbiamo notizia che oggi un nuovo decreto sicurezza sarà approvato dal Consiglio dei Ministri. Quella è la strada peggiore per far vivere le persone chiuse in cella e che escano in realtà peggio di come sono entrate. Questo appuntamento del 14 luglio, una data simbolica, non è per la rivoluzione, ma sì per una grande riforma. Quello che abbiamo saputo oggi dalle donne e dagli uomini detenute e detenuti, le porteremo dopodomani in un incontro in consiglio regionale, in un convegno che ricorderà il pensiero di Sandro Margara.
Una signora ha detto: a me dispiace tanto dirlo, ma le ragazze che io vedo entrare qui dentro escono peggiori di come sono entrate. Per riaccompagnare le persone fuori del carcere nella società bisogna creare delle condizioni assolutamente similari. Io farei qua dentro una scuola di cucina e una scuola di formazione professionale, poi farei, come ha chiesto la direttrice, una scuola per idraulici, una scuola per meccanici, una scuola per saldatori, una scuola per muratori, eccetera. Se voi aveste la possibilità di inserire all'interno di questi anche la società civile, in senso le aziende che venissero qua dentro a insegnar loro qualcosa, usufruendo anche dei benefici della legge Smuraglia, avremmo accompagnato le persone a un percorso in uscita migliore. Poi chi lo vuol seguire lo segue, chi non lo vuol seguire non lo segue, ma una chance in più gliela dobbiamo dare.
Una duplice sensazione contrastante: da un lato grande disumanizzazione per gli ambienti squalificati e degradati, dall'altro una grande umanità che questo potenziale racchiuso nel cuore, nelle speranze e anche nella disperazione di chi vive a Sollicciano, ma che ha anche voglia di prepararsi a quel momento in cui ci si augura troverà una società accogliente, che paradossalmente patisce quello che forse non si patisce qui, dove per forza di cose si è legati da relazioni intensissime, sofferte, difficili, alle volte molto molto contrastate, ma pur sempre relazioni. Fuori, noi che ci crediamo liberi patiamo assenza di relazione, e quindi ci prepariamo a non sapere accogliere e rilanciare verso la vita della vita coloro che usciranno un giorno, si spera, migliori di come sono entrati qui a Sollicciano.
E alle 18:50 minuti diamo la buonasera all'assessora regionale con delega alle politiche per le questioni carcerarie, Alessandra Nardini, ben trovata.
Grazie, ben trovati a voi.
Nardini, lei è stata nell'ambito della giornata di visite nei penitenziari italiani al carcere della Dogaia a Prato, un sovraffollamento che sfiora il 160%.
Sì, una situazione, come ho avuto modo di dire, davvero grave, esplosiva, assolutamente insostenibile, che evidenzia l'assoluto bisogno di rapidi interventi ingenti a livello strutturale, e quindi chiediamo delle risposte da parte di un'attenzione da parte del livello nazionale. Io oggi ho scelto di essere appunto alla Dogaia, che è uno dei carceri che accoglie tra i numeri più alti detenuti in Toscana, all'interno di una mobilitazione nazionale che ha raggiunto appunto più di 35 penitenziari italiani, proprio per accendere i riflettori, per tenere alta l'attenzione sulle condizioni di vita nelle carceri del nostro paese. L'ho fatto insieme alle associazioni, insieme ad Antigone, insieme all'Altro Diritto, insieme alla Garante dei Detenuti del Comune di Prato, insieme al sindaco Matteo Biffone, la consigliera regionale Marta Logli e anche alla Garante dei Detenuti del Comune di Prato. Abbiamo visitato due sezioni, le abbiamo trovate entrambi in situazioni davvero critiche. La prima, che ha bisogno sicuramente di interventi di riqualificazione, come dicevo, strutturali, e la settima, dove addirittura gli spazi per i detenuti sono stati ulteriormente ridotti, perché in alcune celle c'è stata la necessità di inserire, proprio per il sovraffollamento, la quarta branda in celle che dovrebbero ospitarne due, già con tre appunto sono già spazi molto risicati. E abbiamo poi visitato anche la sezione che ha i detenuti in isolamento. I numeri dicono molto in questo caso, perché oggi alla Dogaia di Prato sono presenti 633 detenuti a fronte di 589 posti, proprio alla luce del fatto che una sezione è stata chiusa per ristrutturazione, quindi sono 52 posti, parliamo di un sovraffollamento appunto insostenibile, che è del 160%, quindi addirittura superiore alla media nazionale, che si attesta a circa il 140%, sì, che è un numero già drammatico.
Assolutamente. Assessore, insieme al sindaco Biffoni avete rinnovato un appello verso il Ministero per interventi strutturali rispetto alla situazione della Dogaia, a fronte comunque di una situazione dal punto di vista gestionale che si è fortunatamente sbloccata. Oggi abbiamo un direttore.
Assolutamente sì, questa è una notizia molto molto positiva, perché il carcere di Prato soffre anche delle difficoltà proprio alla luce del fatto che per anni non ha avuto appunto una figura di riferimento stabile, un direttore. Oggi c'è un direttore, tra l'altro devo dire l'ho trovato molto competente e affabile anche verso questa struttura, ma le situazioni restano critiche nonostante l'impegno che riconosco stia mettendo in campo e che apprezzo molto, e segnalo che la situazione è insostenibile sia per i detenuti ma anche per chi lavora, perché questo è un altro aspetto che a volte non riusciamo a far emergere, perché penso alle donne, agli uomini della polizia in condizioni altrettanto difficili, tra l'altro sono anche a Prato in numero ridotto rispetto, come anche del resto nelle altre carceri del nostro paese, della nostra regione, e che quindi sono costretti a fare i turni con orari massacranti, e anche questo è ingiusto. Tra l'altro tutto questo avviene per chi ci lavora e per i detenuti, perché le celle sono caldissime, in un clima appunto che è quello che stiamo vivendo, che sta vivendo il nostro paese, al netto di chi nega poi il cambiamento climatico. In questi luoghi lo si sente ancora di più, quindi le condizioni sono ulteriormente aggravate, e si sono aggravate ulteriormente dopo anche l'arrivo di alcuni detenuti spostati dal carcere di Sollicciano, dove appunto sappiamo come cosa è successo a sette sezioni, e anche da persone che oggi arrivano al carcere da fuori, quindi nuovi detenuti che ovviamente vengono portati magari a Prato piuttosto che a Solizzano, e questo davvero fa sì che la situazione diventi e sia sempre più esplosiva. Per quanto riguarda il tema del calore e del caldo, io voglio ringraziare anche le tante associazioni, tante realtà che hanno donato in questi giorni, in queste settimane, anche i ventilatori al carcere di Prato, perché devo dire che c'è un territorio che sta cercando di abbracciare e di supportare anche le attività all'interno del carcere, ma questo accade, come dicevo, in un carcere con problemi strutturali importanti, e accanto a questo davvero un dato sul sovraffollamento che è non preoccupante, di più, e quindi davvero è impossibile pensare di continuare così. Noi abbiamo un sistema che sta andando verso il collasso, è sempre più evidente.
Assessora Nardini, grazie per questa anche descrizione e riflessione di un contesto che stiamo continuando a raccontare nella sua emergenza strutturale, che ha bisogno senz'altro di risposte. Grazie per essere stata con noi, buona serata e buon lavoro.
Grazie a voi. Per questa attenzione, grazie.
E vi segnaliamo che una cella di 15 metri quadrati della casa circondariale Lado Gaia di Prato, arredata con un letto a castello, un letto singolo, un bagno e un tavolino, è stata ricostruita nella sala Biagi di Palazzo Banci Bonamici, sede della provincia di Prato, visitabile fino a lunedì 20 luglio. L'installazione, che è promossa dalla Camera Penale di Prato con la provincia, punta naturalmente a sensibilizzare la cittadinanza sulle condizioni del sistema penitenziario italiano.
Controradio Newsline Sera.
Rimaniamo a Prato con un'inchiesta della procura che porta agli arresti domiciliari un imprenditore cinese accusato di sfruttamento del lavoro, caporalato, impiego di manodopera clandestina. Il caso riapre anche il dibattito sull'interrogatorio preventivo prima delle misure cautelari. Sentiamo i particolari nel servizio di Giorgio Bernardini.
La lotta allo sfruttamento lavorativo, specie quello che si verifica nel distretto di Prato, conosce spesso molti ostacoli tecnici che vanificano il tentativo di contrasto da parte della giustizia. Il caso emerso a Prato oggi rappresenta, secondo gli investigatori, un esempio di queste criticità. Un imprenditore orientale destinatario di una misura cautelare, dopo essere stato interrogato e aver appreso gli elementi di accusa nei suoi confronti, si è infatti sottratto all'esecuzione del provvedimento e per diversi giorni non è stato rintracciato. Successivamente ha deciso di presentarsi spontaneamente alle autorità, ma avrebbe potuto continuare a darsi alla latitanza. Le accuse contro di lui sono molto gravi: 16 ore al giorno di lavoro, 7 giorni su 7, pagati pochi centesimi a capo. In alcuni casi gli operai erano persino chiusi dentro le fabbriche per evitare controlli e impedire che se ne andassero. E il quadro emerso dall'inchiesta della Procura di Prato, che ha portato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico di un imprenditore cinese residente in città. L'uomo è accusato di sfruttamento del lavoro, caporalato e impiego di manodopera clandestina. L'indagine è partita dalle denunce di due lavoratrici cinesi e ha ricostruito un sistema di sfruttamento che, secondo gli investigatori, andava avanti da oltre un anno. L'imprenditore, già condannato in passato per fatti analoghi, avrebbe infatti gestito attraverso prestanome tre aziende di abbigliamento che producevano capi per il circuito del pronto moda. Nel mirino degli inquirenti, le condizioni di circa 20 operai stranieri, molti dei quali irregolari e arrivati in Italia attraverso canali di immigrazione clandestina. Vivevano in dormitori accanto ai laboratori e lavoravano senza tutele previdenziali e assicurative. Secondo la procura, le retribuzioni ricostruite attraverso i quaderni del Cottimo erano ben al di sotto dei minimi contrattuali. L'inchiesta ha inoltre fatto emergere presunte irregolarità fiscali e rapporti commerciali con diversi committenti, tra cui anche importanti brand italiani della moda. Per rendere più efficace l'azione di contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro, sarebbe importante che per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, previsto dall'articolo 603 bis del codice penale, venisse introdotta una deroga al preventivo interrogatorio prima dell'applicazione della misura cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari. L'attuale disciplina, infatti, può consentire all'indagato di conoscere in anticipo gli elementi raccolti a suo carico e di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento restrittivo, un rischio particolarmente concreto in alcuni contesti, come quello della comunità cinese, dove è più agevole mimetizzarsi all'interno della Chinatown o trasferirsi rapidamente all'estero.
Sciopero provinciale di un'ora a fine turno oggi a Firenze per i lavoratori edili. L'astensione dal lavoro è stata indetta da Fenalwil, Filca CISL, Fillea CGL, organizzato anche un presidio al cantiere di Via Lucchese a Sesto Fiorentino, dove la scorsa settimana si è verificato un infortunio mortale. Sentiamo Giulia Bartoli, segretaria della Fillea CGL di Firenze.
Purtroppo in questo paese si continua a morire di lavoro, ci sono ancora troppi tanti infortuni che quotidianamente si verificano nei cantieri edili e non solo. Non era pensabile, non era possibile non fare niente, è un'azione dimostrativa chiaramente, un'ora di sciopero comunque importante sulle buste paga dei lavoratori, in una fase peraltro anche complessa, perché ci troviamo l'ennesimo giorno di caldo e quindi anche la necessità di fermare e di dimostrare il fatto che la salute e la sicurezza viene prima del profitto, viene prima appunto del portare a termine velocemente i lavori. Quindi un'ora di sciopero a fine turno per tutti i lavoratori dell'edilizia della provincia di Firenze e un presidio che faremo davanti al cantiere a Sesto Fiorentino, chiaramente che non è contestuale all'ora perché ognuno poi ha la sua organizzazione quotidiana della giornata, però ecco, sia le istituzioni e le organizzazioni sindacali saranno presenti al presidio perché è importante esserci, ma non soltanto per il cordoglio che è importante, siamo vicino alla famiglia, ma anche perché bisogna continuare a denunciare, perché non basta appunto semplicemente contare i morti o fare l'articolo di cordoglio il giorno successivo, non ne possiamo più di questa situazione.
Paghe sempre più basse, consegne pagate pochi euro anche con temperature vicino ai 40 gradi. Domani a Firenze i rider di Glovo e Deliveroo si fermano per chiedere il superamento del cottimo, maggiori tutele contro il caldo e una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro. Seguiremo la mobilitazione, lo faremo a partire dalla mattina in Newsline e anche con l'iniziativa promossa per il pomeriggio, una protesta che arriva alla vigilia del confronto al Ministero del Lavoro. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
Domani a Firenze scioperano i rider delle principali piattaforme di consegna. La mobilitazione, proclamata da Nidil CGL, arriva nel piano dell'emergenza caldo e alla vigilia dell'incontro convocato al Ministero del Lavoro, dove i sindacati chiederanno di estendere anche ai lavoratori del food delivery gli ammortizzatori sociali previsti per il meteo bollente, che non ferma ruote e lancette. Alla stazione di Santa Maria Novella, con temperature che sfiorano i 40 gradi, i ciclofattorini raccontano di attese anche di un'ora tra una consegna e l'altra e compensi di 3 o 4 euro lordi per tragitti che possono superare i 15 chilometri. Se ci si ferma per il caldo, spiegano, si rischia di perdere la consegna e il relativo compenso. Al centro della protesta è il superamento del cottimo e un algoritmo che non tiene conto dell'AFA. La normativa italiana non impone una paga oraria per tutti i rider, cui si dovrebbe invece applicare il contratto collettivo del settore trasporti. Sullo sfondo anche la direttiva europea su chi opera tramite piattaforme. Siamo in una fase avanzata del suo recepimento e con il decreto 62 abbiamo anticipato interventi importanti contro il caporalato digitale, così la ministra del lavoro Marina Calderone, incalzata subito dal PD che chiede interventi immediati. Se il governo vuole dare una prima risposta allo sciopero dei rider, dice il capogruppo PD in commissione lavoro della Camera Arturo Scotto, serve rivedere le misure per il caldo che oggi escludono i rider e riducono le risorse rispetto all'anno scorso. Ora l'unica pedalata possibile rimane quella di protesta fissata per domani, con partenza alle 17 da via Cavour. Il corteo attraverserà il centro cittadino fino al Romito, tirando dritto con solo l'acqua in tasca.
Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, offre ai giovani tra i 18 e i 35 anni l'opportunità di iscriversi ai percorsi post-diploma realizzati dagli istituti tecnologici superiori ITS Academy nei settori produttivi strategici per la regione. Corri verso un lavoro di qualità, non fermarti. Tutte le info su giovanisi.it/its.
Calenzano Estate, cinema, teatro, incontri con gli attori, musica e lirica. Fino al 28 agosto tanti eventi gratuiti al Giardino del Castello, Museo del Figurino Storico e nell'area verde della Biblioteca Civica. L'edizione 2026 è promossa da Comune di Calenzano e Fondazione CR Firenze. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sui canali social Calenzano Eventi. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma, code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni per un guasto agli impianti di circolazione a Pian del Mugnone, convogli percorrenti la linea Firenze-Vaglia Borgo San Lorenzo stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze per lavori di metanizzazione della Galleria degli Uffizi fino all'11 agosto, circolazione interrotta sul Lungarno alle Grazie tra Ponte alle Grazie e Piazza dei Cavalleggeri, chiusura anche per volta dei tintori e divieto d'accesso su Ponte alle Grazie, lato Lungarno Serristori. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Riprendiamo la linea nella nostra newsline per raccontarvi di un progetto pilota per contrastare le truffe online che colpiscono visitatori, attrazioni, operatori culturali. Firenze infatti è il primo comune italiano ad aderire a questo programma di protezione digitale. Ne parliamo con la presidente di Fondazione Destination Florence, Laura Masi. Bentrovata, buonasera.
Buonasera direttrice.
Come si articola questo progetto? Con quali obiettivi e soprattutto a sostegno, a tutela dei visitatori, dell'utenza?
Sì, si articola perché si inserisce nel programma sostanzialmente degli obiettivi strategici che l'assessorato al turismo di Firenze si è posto con noi per l'anno 2026. Consideriamo infatti che stiamo parlando di legalità digitale, quindi cercare di andare a contrastare le irregolarità e l'abusivismo sul web. È un progetto pilota, come diceva giustamente lei direttrice, che è interamente finanziato da un partner che si chiama Get Your Guide, uno delle grandi OTA e i portali con i quali noi abbiamo instaurato relazioni già dal 2024. E questo progetto prevede che si inseriscano, è un progetto pilota di 6 mesi, durerà 6 mesi, abbiamo inserito e nutrito questo programma, questo sistema con domini chiave, con loghi e brand di interessi comune, e questo programma scansiona automaticamente il web 24 ore su 24 e al momento ha identificato oltre 3.300 domini che andrà quindi a vagliare e a monitorare nel corso di questi 6 mesi per andare a diciamo scovare, intercettare quei siti, quei domini che sono, diciamo, in maniera impropria usano dei marchi o hanno quelli che si chiamano appunto brand impersonation o altre attività fraudolente del web, quindi o portano i nostri visitatori a un finto acquisto o addirittura a del bagarinaggio.
Quindi siamo tra la truffa e veramente l'induzione ad acquistare biglietti attraverso canali non autorizzati, quindi in qualche modo c'è la volontà di risanare anche l'ecosistema digitale dell'informazione turistica.
Assolutamente sì, noi un altro elemento che stiamo ponendo in azione adesso è proprio che stiamo accompagnando il Comune di Firenze per rafforzare tutto l'ecosistema digitale di informazione turistica sotto il brand Destination Florence. Quello che vogliamo è che chi viaggia, e lo sappiamo bene, inizia la sua esperienza molto prima e generalmente va a cercare online quello che vuole andare a visitare, quando lo vuole visitare, e riuscire a fornire al nostro visitatore, chiunque esso sia, di qualunque nazionalità, un ecosistema univoco che si chiami Destination Florence e che possa contare quindi sia ovviamente sul web, sui canali digitali, su tutti gli strumenti che possiamo mettere a disposizione di un visitatore che sarà sicuro di avere strumenti coerenti, affidabili, aggiornati, che possa quindi garantire un'esperienza positiva prima del viaggio, durante e anche nella scoperta di servizi della città e di quelle che sono le attrazioni, non solo quelle classiche, ma anche tutte le altre bellezze che possiamo dire impropriamente minori della nostra città e del territorio.
E abbiamo voluto raccontare questa sera anche questa azione concreta grazie alla presidente di Fondazione Destination Florence, Laura Masi, per essere stata con noi.
Grazie a voi di prestare sempre attenzione a temi come questi che mettono la nostra città all'avanguardia come apripista per un turismo che riesca a mantenere e garantire qualità.
Lo speriamo perché sono tanti versanti che andiamo a trattare quando parliamo di questa tematica, che si ripercuotono poi sulla sostenibilità non solo del turismo, ma anche, come sappiamo bene, dell'abitare, di una città che torni ad essere vivibile anche per chi vi risiede. I tanti sono i temi aperti, su questo torneremo, ve lo anticipo, anche nelle prossime edizioni di Newsline la mattina, ma anche la sera, con iniziative che vengono promosse sul territorio. Ma andiamo alla politica, perché Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC presentano un emendamento alla nuova legge elettorale in discussione in Parlamento per esportare il modello toscano delle preferenze. Ma gli alleati della coalizione di centrodestra non ci stanno, e allora sentiamo i particolari da Raffaele Palumbo.
L'idea di un pezzo di maggioranza è quello di provare a portare a Roma il modello elettorale toscano. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC ci stanno provando e ci proveranno con un emendamento, mal visto se non apertamente avversato dagli altri partner della coalizione di governo, ovvero Lega e Forza Italia. La contesa all'interno della maggioranza riguarda l'annoso tema delle preferenze, modello toscano che fa comunque molto discutere anche in Toscana, capolista bloccato e poi la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze tra i 6 nomi iscritti sulla scheda e che sono alternati per genere. Ora il capolista bloccato stava nel cosiddetto Italicum, sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza dichiarato parzialmente incostituzionale del 2017 e di fatto mai applicato. E poi il tema delle preferenze, modello toscano, che dovrebbe servire da collante per i vari pezzi della maggioranza di governo, collante molto debole dal momento che Lega e Forza Italia sono nemici giurati delle preferenze. Il partito della Presidente del Consiglio spera in un appoggio da parte delle opposizioni, che hanno invece espresso il loro favore proprio per le preferenze, passaggio che spaccherebbe la maggioranza su di un tema di poco strategico, ma si sa, in Italia le leggi elettorali vengono scritte sulla base delle presunte convenienze suggerite dai sondaggi del giorno, e dunque fisiologico che si creino alleanze trasversali e imprevedibili. Alle ultime elezioni in Toscana ad usare il listino bloccato sono stati proprio Lega e PD, suscitando non poche proteste interne e malumori.
In Toscana l'adesione agli screening oncologici gratuiti supera la media nazionale in tutti e 3 i programmi: 64,9% per la mammografia, media italiana 50%, 63,3 per lo screening cervicale, media italiana del 51%, e 42,3 per quello del colon retto, media italiana 33,3. Questo è quanto emerge dal report 2024 della Fondazione Gimbe sugli screening oncologici, che colloca appunto la Toscana al 5° posto tra le regioni per screening di prevenzione. Caldo, gli agricoltori di Confcooperative Toscana dicono vendemmia in anticipo, meno olio e latte in calo. Luciano Nucci, presidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Toscana, dice infatti ai nostri microfoni: le temperature record e gli eventi estremi stanno accelerando la maturazione delle culture e mettendo sotto pressione allevamenti e imprese agricole. Sentiamo.
Stiamo facendo il punto della situazione, è veramente una situazione drammatica, ma anche perché non è un caldo occasionale, ormai è diventata una cosa ciclica che tutti gli anni si ripete, con ripercussioni importanti. Consideri questo, che un paio di settimane di anticipo, le cito uno di esempio, sulla vendemmia sconvolge tutto, ma sconvolge le produzioni, le quantità, il grado alcolico, latte. Anche è chiaro che il latte comunque nel periodo estivo si va verso una diminuzione delle produzioni, ma così è una cosa drammatica. È messa in crisi non solo le produzioni che magari possono avvenire tra un mese o due, ma anche quelle future, anche quelle autunnali, quelle previste per più avanti, come l'olio. L'olio, per esempio, sarà un'annata drammatica se continua in questa maniera. Le piante, gli animali, secondo me l'esempio che tutti devono capire è questo, ma anche le nostre istituzioni, che di fronte a situazioni di questo tipo, dove un caldo torrido, lei esce dall'ufficio e va a casa e si trova in una situazione abbastanza anomala, no? Io ieri ero a Firenze, era un caldo, erano 39 gradi, però arriviamo a casa, accendiamo l'aria condizionata e in qualche maniera tutto passa. Gli animali, le piante, questo non lo possono fare, per cui è tutta una conseguenza che in qualche maniera bisogna fronteggiare.
Tra Barberino Valdelsa e Poggi Bonzi sorge la chiesa di San Filippo a Ponzano, nel territorio comunale di Barberino Tavernelli. È un edificio romanico che risale al XII-XIII secolo e, nonostante sia in stato di abbandono, viene considerato una testimonianza dell'identità del territorio. Eppure ha un futuro incerto, per il quale si sono mossi sia il sindaco in prima persona sia un gruppo di cittadini con una petizione online. L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Firenze ha infatti messo la chiesa all'asta con prezzo di partenza 275.000 euro. Il sindaco di Barberino Tavernelle, Davide Baroncelli, dice: la chiesa resti chiesa e non diventi altro.
C'è un tema importante oggi, sono dei cambiamenti radicali all'interno dei territori, determinati anche dalla fine di mondi culturali o dal tramonto di un assetto sociale e civile che i territori hanno, e questo influenza poi anche, impatta su quelli che sono i beni paesaggistici, i beni territoriali, appunto i beni culturali come le chiese. E in questo caso, effettivamente, comprendendo una situazione molto articolata di depauperamento di quelle che sono, appunto, anche la presenza di un culto attivo, di una situazione, di un cambiamento ormai di funzione di questi punti, c'è poi la necessità di un mantenimento di queste strutture, e quindi poi si arriva anche alle ipotesi come questa. E noi stiamo cercando di capire se abbiamo anche le condizioni di poter mantenere quello che un tempo era questo patrimonio, proponendo infatti, appunto, assieme a una parte della popolazione, che la chiesa rimanga tale, la si conservi, e anche se non ha più quell'assiduità di funzioni che aveva un tempo, si possa comunque mantenere a beneficio della collettività, e questo in maniera importante, anche rivalutando insieme una serie di funzioni, ma partendo dall'assunto che la chiesa come tale rimanga.
Università degli Studi di Firenze, dove i saperi sono in divenire. Oltre 150 corsi di laurea, una ricerca di eccellenza, nuovi sbocchi internazionali. Scopri l'offerta formativa sul sito unifi.it.
Estate Fiorentina 2026 torna alle piagge Periferico Festival, con eventi in parchi, condomini e spazi open air del Teatro delle Spiagge, per una rigenerazione socioculturale e urbana. Ingresso libero, prenotazione consigliata, info e programma teatridimbarco.it.
Elena di Sparta, di e con Silvia Priori, una rilettura dell'archetipo femminile attraverso lo sguardo di Omero, Euripide e Rizzos, con danze orientali e musiche dal vivo. Venerdì 17 luglio alle 21:15 nel cortile all'aperto del Teatro delle Spiagge.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures, per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza, in onda su Controradio.
Prossimo appuntamento mercoledì 15 luglio alle 9.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Giovedì 16 luglio alle 20:30, dopo il Balacast, incontro con il senatore Graziano Del Rio. Le parole dell'odio, le ragioni della democrazia. A seguire lo spettacolo Proserpina con Matteo Corradini e la partecipazione video della danzatrice iraniana Saba Apori.
Uno orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026. Regolamento su vincilelba.it.
Controradio.
Beautiful girl, love your dress, high school smiles, oh yes. Beautiful girl.
that you baby talk, and I can know by the way that you treat your man. I can love you, baby, till it's a crying.
It's gone, that's gone, the love is gone.
Yeah, it's gone, that's gone, the love is gone.
Radio Newsline Sera, la storia.
Un convoglio con 12 mezzi che trasportano 8 tonnellate di prodotti alimentari e generi di prima necessità, oltre ad apparecchiature elettromedicali, con una squadra di 40 persone, è partita oggi dalla Toscana, è partito oggi per arrivare a portare aiuto in Ucraina. L'iniziativa è promossa da Croce Rossa, ANPAS, Misericordia, l'associazione Charity Foundation, di cui fanno parte diversi medici degli ospedali di Careggi e Maier. Unicop Firenze e i suoi soci e clienti hanno raccolto i generi di prima necessità che saranno donati. La missione è organizzata dall'assessorato regionale alla sanità e alla protezione civile e ha due finalità: verificare le condizioni per un accordo sanitario con l'ospedale pediatrico di Leopoli e portare aiuti ai campi profughi di chi è fuggito dalle aree più colpite dalla guerra. Allora sentiamo le voci delle realtà coinvolte a partire da Unicop con il responsabile comunicazione Claudio Vanni.
Donate da clienti che facevano la spesa sulla base di una lista di prodotti che sono legumi, pomodori, biscotti, fagioli, insomma tutti i prodotti che ci ha indicato la Protezione Civile. Quindi queste 4 tonnellate le dobbiamo ai nostri soci e clienti che in questa giornata hanno donato. Poi noi abbiamo raggiunto altre 4 come Unicop Firenze per arrivare a questo carico utile di 8 tonnellate da portare in Ucraina. Quindi sono stati due momenti, uno di partecipazione di tante persone e uno più direttamente da Unicop Firenze. Quindi abbiamo concorso, noi lo facciamo sempre perché crediamo che il tema della partecipazione delle persone a iniziative di solidarietà come quella dell'Ucraina o come quella che abbiamo fatto su Gaza precedentemente siano importanti, perché così la gente con un piccolo gesto si rende partecipe di un'attività di solidarietà verso popolazioni che in questo momento sono in difficoltà.
Marco Meli, sono il referente Protezione Civile per quanto riguarda Misericordia della Toscana. La missione consiste nel donare beni di prima necessità che sono stati donati da Unicop Firenze e elettromedicali e attrezzature mediche, che anche questa è stata donata da Regione Toscana e verrà trasportata su dei furgoni che sono stati messi a disposizione da Misericordia, ANPAS e Croce Rossa. Arriveremo il 16 luglio sul confine, da lì insieme alla delegazione di Regione Toscana con l'assessora e altri attraverseremo il confine per andare in Ucraina, quindi verrà fatto tutto una serie di tappe all'interno del territorio fino a un rientro ipotizzato sul 22 di luglio. Quando iniziò la guerra ci fu varie missioni che partirono qui dalla Toscana per sempre la consegna di beni di prima necessità verso l'Ucraina, in particolare in quel momento in Polonia, perché arrivavamo sul confine, diciamo, e da lì poi il materiale veniva trasportato in modo sicuro di là dal confine. Ecco. Dall'informazione che abbiamo, i rischi ci sono sempre, sicuramente sono diminuiti rispetto alla situazione iniziale, che era molto più incerta, diciamo. Adesso, diciamo, dall'informazione che abbiamo, ci sono dei rischi, però diciamo rischi che sono, diciamo, gestibili.
Davide Costa, nucleo documentazione Protezione Civile. ANPAS Toscana parteciperà alla colonna dei mezzi che porteremo diverse tonnellate di generi alimentari, prodotti per l'igiene personale delle persone, più apparecchi elettromedicali e altri strumenti tipo stampelle e sedie a rotelle. Quindi anche il mondo di pubblica assistenza non ha fatto mancare il suo impegno e quindi insieme a Misericordia e Croce Rossa partiremo alla volta di questa missione in Ucraina.
Sì, sono Pasquale Morano, sono il segretario della Croce Rossa della Toscana e sono il direttore sanitario della Croce Rossa della Toscana. Il nostro ruolo è duplice: da un lato, insieme alle altre associazioni di volontariato e insieme alla Regione Toscana, portiamo quelli che sono gli aiuti e il punto di vista della Regione Toscana in Ucraina. Poi noi in Ucraina, come Croce Rossa nazionale, abbiamo già alcuni progetti, abbiamo già una struttura presente in Ucraina per il contesto che tutti conosciamo, quindi facciamo anche da ponte fra questa missione e la nostra associazione nazionale che è già presente in Ucraina.
Gaza, Doctors Under Attack, il pluripremiato film documentario che racconta la strage dei medici palestinesi, è stato proiettato per 38 volte negli ospedali toscani nel giro di poche settimane ed è stato visto da quasi 1000 operatori e dirigenti sanitari. E quanto spiegato in una nota da Digiuno Gaza e Sanitari per Gaza, tutte le direzioni delle aziende sanitarie della Toscana hanno deciso di accogliere nelle proprie sedi le proiezioni del film, promuovendole, come ha scritto un direttore generale in un'email ai dipendenti, spiegano, come un'occasione di promozione dei valori che sono alla base della professione sanitaria: il diritto alla cura, la tutela della salute delle persone, la protezione del personale medico e il rispetto dei principi umanitari anche nei contesti più complessi. Veniamo alla cultura, la musica. Torna al Jazz Festival a Firenze, la 10ª edizione, dal 5 al 13 settembre, presenta una novità assoluta. Il palco principale sarà presso il giardino delle Scuderie Reali a Porta Romana, spazio concesso dalle Gallerie degli Uffizi. Giovanni Bettarini è assessore alla cultura del Comune di Firenze.
Abbiamo voluto farne uno degli eventi portanti dell'estate fiorentina. È molto bello arrivare alla 10ª edizione, è fantastico poter portare uno spazio nuovo alla musica in città, che è quello delle Scuderie Reali. Il main stage sarà infatti lì. Ringrazio Simone Verde per la concessione dello spazio, gli Uffizi, perché è una cosa veramente importante, che qualifica ulteriormente un festival che è già molto bello da un punto di vista artistico. Da Simona Graziana Restavolazzi, da DJ Graff Alberosi con il Clan Schengen, c'è tutta una serie di eventi che spaziano dal jazz, diciamo, più classico, allo ska, reggae, a tutta una serie di musica che ha una caratteristica comune: portare musica di grande qualità live per i nostri cittadini.
Possiamo dire che Firenze ormai è una città del jazz?
Assolutamente lo è sempre stata per vocazione. Uno degli scopi di questo festival è proprio di consolidare e di far crescere questa vocazione. Citavi giustamente Umbria Jazz, che è un caso esemplare. Questo festival nostro in 10 anni è cresciuto molto, noi pensiamo si possa consolidare a livello nazionale e internazionale, come sta facendo.
Un'ultima notizia in chiusura di Newsline: la proposta di legge regionale sull'uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale approda in aula. Se confermato dal voto dell'Assemblea, il testo farà della Toscana la prima regione italiana dotata di una legge organica sull'intelligenza artificiale. Il testo ha ottenuto il via libera della prima e quarta commissione del Consiglio, riunite in seduta congiunta, approda ora in aula per l'approvazione definitiva. Firenze continua a fare conti con l'ondata di calore particolarmente intensa fino almeno al 16 luglio, dunque giovedì il nuovo bollettino ministeriale conferma il codice rosso per domani e giovedì, con temperature massime percepite di 38 e 39 gradi. Domani sulla Toscana cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli da ovest, temperature stazionarie con punti, abbiamo detto, di 38 gradi, mari calmi o poco mossi. Leggiamo intanto le ultime notizie nazionali: legge elettorale, la maggioranza sotto alla Camera per un voto e piante dosi, fermo preventivo ai minori. Estenderò il fermo di prevenzione anche ai minorenni nell'ambito delle operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine in luoghi di consistente flusso di persone. Così il ministro nella conferenza stampa post Consiglio dei Ministri seguita all'approvazione di un nuovo DDL sicurezza. Tutto questo sarà naturalmente nei contenuti del GR di Popolare Network. Noi ci risentiamo domattina in Newsline dalle 8. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
Newsline sera.